Oggi è la vigilia della Parashà di Tetzavé, lo Shabbat in cui leggeremo la Parashà di Tetzavé, ma è anche un po' l'antivigilia di Purim, dove quando leggiamo la Megillah di Esther. Iniziamo con la Parashà di Tetzavé, se abbiamo tempo facciamo un piccolo excursus anche su qualcosa che è legata alla Megillah di Esther. La Parashà di Tetzavé introduce gli indumenti che il Signore istruisce Mosè da far preparare per il sommo sacerdote, che è Aaron, il Kohen Gadol, e per gli altri Kohanim, e il rituale di investitura, come verranno resi Kohanim, i Kohanim, ufficialmente investiti con questo ruolo, e poi anche un riferimento al sacrificio quotidiano, che è il Tamid, che poi rivedremo più avanti nel libro di Bamidbar, ed è quello che leggiamo tutti i giorni prima di Shacharit e di Mincha, et Korbani Lachmi Leishai. Sugli indumenti ci sono alcuni aspetti tecnici, quindi semplicemente degli abiti che sono, hanno il compito di coprire il corpo, ma soprattutto per quanto riguarda il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, ci sono degli elementi che sono, come dice la stessa Parashah, la stessa Torah, ci dice che il motivo per questo è per prestigio e per bellezza. Spiccano tra questi alcuni elementi che hanno l'incastonatura di pietre preziose. In particolare, in un certo momento si parla di Avne Shoham, un tipo di pietra preziosa che verranno incastonate. Non parliamo del pettorale nel quale sono incastonate 12 pietre, ma le spalliere che tengono questo pettorale sono collegate al pettorale con delle catene d'oro. Sulle spalliere ci sono due pietre e su ognuna delle due pietre sono incise 6 dei nomi delle tribù. Quindi in due posti sugli indumenti del Kohen Gadol sono incisi i nomi delle tribù, 12 nomi sulle 12 pietre incastonate sul pettorale e 6 nomi sulla spalliera destra e sinistra, su appunto le spalle del Kohen Gadol. Il versetto ci dice: Velakachta et chete avne shoham, che si traduce spesso con pietre donice, e quindi prenderai queste due pietre donice e vi inciderai i nomi dei figli di Israele, 6 dei loro nomi su una pietra e i nomi dei 6 restanti sulla seconda pietra, in ordine di nascita. Qui la Torah dice anche in che ordine devono essere scritte, che invece per quanto riguarda il pettorale non è scritto questo, e ci sono diverse opinioni su quale sia l'ordine dei nomi sul pettorale. Il versetto continua e dà la ricetta, diciamo così, le indicazioni per come deve essere fatto questo lavoro. Ma'ase harash even pituche chotam tefatach ecete avanim. Come si traduce? Un po' difficile. Prendiamo prima la traduzione di Shadal, Luzzatto: a lavoro di incisore in pietra, a incisione di sigillo, inciderai nelle due pietre i nomi dei figli di Israele. Cosa ci fa capire? Quando la Torah dice Ma'ase harash even, Ma'ase è l'opera. Harash che cosa è? Punto interrogativo. Ora torniamo. Even è la pietra. Ok, allora, prima di tutto, il verbo o il termine o il nome harash, che ha una forma di verbo, eccetera eccetera, da dove nasce? Il verbo harash, che qui è inteso come incidere, in realtà nasce dal lavorare la terra, arare. Infatti quando abbiamo studiato le melachot, le opere che di Shabbat sono vietate, abbiamo all'inizio Hachoresh, colui che ara, arare la terra, creare un solco, un'incisione se vogliamo, nella terra, scavare nel terreno. Questo è il significato, diciamo così, primordiale della parola Harash. Per estensione viene usato, al di là dell'incisione che è un'estensione, ma non è un'estensione molto lontana, perché certo, è un'opera molto simile a quella che si fa nella terra con un aratro, ma per estensione si arriva anche nella lingua ebraica biblica, e così anche nella moderna, a un senso metafisico, cioè non un atto fisico, una cosa che è nel pensiero. Cioè, c'è scritto per esempio nel Mishle, Mirma belev choreshera, inganno, l'inganno è nel cuore di chi trama il male. Questo chi trama, pensa, cioè il pensare in male, il pensare per ingannare. Questo è anche, si usa lo stesso termine per estensione, scavare con il pensiero, ok? Andare ad essere furbi. E ci sono altri esempi di questa cosa. Qui parliamo di Harash Even, ok? E la domanda è, ma se l'opera di Harash, di incidere, Even nella pietra, è questo è questa la traduzione, oppure... Ma se è l'opera di Harash Even, un incisore di pietre. Vedete la differenza? Ci sono due modi per capire queste tre parole. Metodo numero uno è: ma se l'opera di Harash. Harash è riferito a ma se, all'opera, l'opera di incidere. In che cosa devo incidere? Even, nella pietra. Oppure, ma a sé, virgola, l'opera, virgola, di Harash Even, di colui, è un riferimento all'artigiano, al tipo di persona che fa questo lavoro. Harash Even viene messo insieme.
I due soggetti sono diversi.
Una esattamente. Volta è una volta. Il soggetto è la persona o è l'opera di incidere? Che sì, sì. Oh. Perfetto, tornerò a quello che dice Moshe, un momento. Qui vediamo una divergenza nelle spiegazioni tradizionali, nelle interpretazioni tradizionali di ciò che vediamo nel tradizionale Chumash di Torah. Vediamo che Rashi ci dice la seconda opzione. Rashi sceglie la seconda opzione, che è Maase, un'opera di un Harash Even, di colui che fa questo tipo di lavoro. Rashi dice: ma se uman shelavanim, l'opera di un artigiano di pietre. Ok? Ora Rashi spiega la motivazione. La parola harash si può scrivere in due modi. Nelle vocali, la vocale sotto la resh può essere un patach, la semplice righetta, così com'è qui, oppure potrebbe essere kamatz, il cosiddetto martelletto. Se è una parola a sé stante, deve avere il martelletto, harash, ma se è harash, l'opera di incidere. Ma qui non ha il martelletto, qui ha il patach che lo lega alla parola successiva, vuol dire che bisogna leggere insieme harash even. E in termini di grammatica si direbbe uno stato costrutto, non è uno stato assoluto. Harash così da solo assoluto sarebbe scritto con una vocale diversa, invece la vocale che si usa, che è la patach, è lo stato costrutto, che in ebraico si chiama semichut, si legano, si costruisce un unico termine, diciamo così, da due, quindi harash even deve essere messo insieme. Allora Rashi dice: ma se è l'opera di un incisore nella pietra.
In termini grammaticali.
Termini grammaticali.
Però c'è anche un altro riferimento, che è quello a tutte le persone che, diciamo, hanno compiuto opere, che c'è riferimento a Chokhmah Lev.
Ok, ma non qui.
No, però potrebbe essere, come dire, che anche in questo caso si riferisce all'incisore, cioè come a colui al quale è stato dato questo dono.
Non c'è dubbio che la parasha parla molto delle persone, però noi stiamo parlando di una frase specifica, okay. E parla anche delle opere la parasha, quindi qui sta parlando dell'opera o della persona, si può leggere in due modi, okay. Se seguiamo le vocali sembra che, come dice Rashi, e in realtà sembra che anche Onkelos segue questa stessa idea qui, che si tratta in questo caso dell'opera dell'artigiano, stiamo parlando dell'artigiano, non dell'atto, ok? C'è un problema, perché noi abbiamo diversi input per leggere un versetto, abbiamo le vocali, come abbiamo appena visto che una piccola vocale può cambiare il senso della sintassi, della grammatica, ma abbiamo anche i teamim, le cosiddette note musicali, se vogliamo, gli accenti che indicano queste note per come cantare la parashah, come la si legge quando si legge il sefer. Normalmente i teamim vanno a passo con le vocali, ma non sempre. In questo caso c'è una divergenza. Le vocali ci dicono una cosa e i teamim ci dicono un'altra. Se guardiamo i teamim dicono questo: ma se lo canto come si canta nell'uso, diciamo, romano, in realtà spagnolo, come si usa a Roma, ma se harash even, se fosse come abbiamo detto noi, che l'opera di un artigiano di pietra avrebbe dovuto dire, e questo lo dice Shaddal, ma se harash even, legare le due parole harash even. Invece i teamim vanno su un altro binario. I teamim, se si seguono i teamim, noi stiamo dicendo l'opera di incidere nella pietra, dove devo incidere nella pietra, ma non parlo dell'incisore, parlo dell'incisione. Quindi c'è una divergenza tra i teamim e le vocali che vengono usate in questo versetto. Questa è una particolarità che esiste anche in altri esempi nella Torah, ma qui è uno degli esempi più importanti. Ora, una cosa interessante che dice Onkelos, quando traduce questo versetto in aramaico, non traduce semplicemente con uno che incide nella pietra, ma uno che incide nelle pietre preziose, nello specifico. Lui aggiunge even tava, e qui quello che diceva Moshe, perché in ebraico l'opera di chi incide nella pietra, come si chiama questo in italiano?
Scultore.
Un incisore, uno scultore, sattat, uno che scolpisce, non è riferito a pietre preziose. Certo. Ok, è riferito al marmo, ad altri tipi di pietre di questo tipo, no? Non a pietre preziose. E quindi qui, anche lo si aggiunge, non stiamo parlando di uno che è uno scultore, che va a fare come Michelangelo una statua dalla pietra, no? Stiamo parlando di Ovad Uman Eventava, dice in aramaico, cioè uno che opera, un artigiano, un artista, diciamo così, un artigiano della lavorazione nelle pietre preziose, ok? E
un tipo, incastonatore,
va bene, può essere un incastonatore, può essere vari tipi di modi di capire questa cosa, ma in ogni caso qui lui vuole sottolineare questa cosa: opera di artigiano di pietre preziose. Il versetto continua e dice: ma se harash a even tefatach ecete ha avanim, dovrai tefatach. Cosa vuol dire tefatach? Ci ricorda la parola liftoach, aprire. Ok, cosa si intende esattamente per questa cosa? Le traduzioni tutte sono un po' ambigue su questa parola qua. Incavatura su pietra come incisione di sigillo, quindi incavatura, un altro modo per dire, diciamo così, incisione, oppure come l'incisione di un sigillo, in modo da un intagliatore di pietre. Non è tradotto molto, molto chiaramente quello che dice qui, tefatach ecete avanim. Torniamo ad Onkelos, torniamo alla traduzione in aramaico. E il termine Tefatach lui lo traduce con, in aramaico, Tiglof. E Tiglof significa sia incisione in pietra che anche in, eventualmente, metallo. Bidiuk, esattamente. Incidere delle lettere. È un riferimento, come dice Moshe, all'incisione di lettere in pietre o in metalli. E qui entriamo nel mondo dell'Alaha. Cosa c'entra l'Alaha? C'è un intervento scritto, un responso malachico del Maharam di Padova. Maharam di Padova è uno dei grandissimi autori, uno dei grandissimi maestri di Alaha del 500, ha vissuto dal 1482 al 1565. Era il Rav della Keilah di Padova, era uno dei più grandi maestri della Rabbanut italiana, ma anche europea in generale, che era in contatto per iscritto, per lettere, per contatti epistolari con tutti i grandi poskim dell'epoca, tra cui anche il suo cugino Rabbi Moshe Isserlesh, il grande Rema, che è autore delle glosse della tradizione ashkenazita sullo Shulchan Aruch, autore anche di molte altre opere, tra l'altro un'opera sulla Megillah di Esther, ma non è questo ora il discorso. La domanda è stata questa: qualcuno nella comunità di Padova ha donato al Tempio una statua di un leone per abbellire il Tempio, ha messo vicino all'Aron HaKodesh, vicino all'Echal, un leone di pietra. Ora potete immaginare tutta la Keilah.
Sì.
Com'è?
È insorta.
È insorta, ma com'è possibile una statua nel Beit HaKnesset, proprio vicino all'Echal, tutti si inchinano verso quella direzione quando fanno la Tefilah, eccetera, eccetera.
Ciao Mario.
La persona ha detto: non c'è nessun problema, così come facciamo ricami di leoni sul parochet o sui libri, è un uso molto antico e non c'è nessun problema, nessuno ha detto niente. Qual è il problema di fare una immagine simile anche in questa forma qui? Allora il Maharam di Padova, no, non so in realtà se era la Keilah di Padova, lui risponde a questa cosa, ma adesso non so dove era accaduta. Il Maharam di Padova dice che c'è una differenza tra una cosa bidimensionale e una cosa tridimensionale. Da dove lo sappiamo? C'è scritto lo tasel ha pesel, non fare un idolo, una cosa scolpita. In teoria, da dove sappiamo che significa una cosa scolpita? Il Maharam di Padova cita il Targum Onkelos, che abbiamo visto prima, che traduce questa cosa di Pesel, di non fare una cosa, un'immagine, che non sia, i Chachamim dicono, che non può essere Gelufa. Cosa vuol dire Gelufa? Non è un termine comune. Allora Maharam di Padova dice: guarda la parasha di Tetzaveh, quando c'è scritto Tefatach, dovrà incidere nelle pietre, e dove sappiamo che significa incidere? Perché Onkelos dice Galif, cioè Gelufa, Galuf, significa incidere. Da dove lo so? Dalla parasha di Tetzaveh. Quindi quando i Chachamim dicono che non si può fare Galuf, quando parlano delle statue, delle immagini, capisco che può essere bidimensionale, un ricamo, un dipinto e così via, ma non una cosa tridimensionale scolpita. E quindi ha detto: non si può lasciare questa cosa lì. E questa cosa è citata dal Bet Yosef, dall'autore dello Shulchan Aruch, cita il Maharam di Padova e rimane anche lui d'accordo con questa cosa. Di conseguenza abbiamo un indizio nella nostra parasha, nel Targum Onkelos, su una cosa che poi molti anni dopo ricade su una halakha di un caso specifico che è accaduto in una determinata situazione. Ora, per andare un attimino sul piano spirituale, sul piano spirituale, noi abbiamo parlato qui dell'incisione in pietra, in questo caso E ci sono due possibilità. C'è un versetto nel Shir HaShirim, un versetto nel Cantico dei Cantici, dove si parla dell'amore tra... La metafora a che cosa allude? L'amore tra Kadosh Baruch Hu e Am Israel. E c'è scritto Simeni kachotam alibecha. Mettimi come un sigillo, o se vogliamo dirlo all'antica, un suggello sul tuo cuore, riferendosi al legame tra l'uomo e Dio, che fisicamente i Chachamim interpretano e dicono questo si esprime attraverso i Teilim, i Tefilin, cioè quando noi mettiamo i Tefilin e la parte che...
Pendente.
La parte pendente, la cinta, no? Come possiamo chiamarla? Pende sopra il petto, sopra il cuore, ok? E i tefilin del braccio che devono essere rivolti verso il cuore rappresenta l'impronta divina impressa a mo' di fare un sigillo nell'anima. Ma il sigillo, questo lo spiega l'Alter Rebbe, l'autore del Tanya in un'altra opera, Likutei Torah, il sigillo può avere due dinamiche opposte, perché quando parliamo di sigillo in questi contesti o suggello si intende quello che si faceva in antichità, anche non molto tempo fa e ancora si può fare oggi, di sigillare nella cera. Una lettera veniva sigillata, una bottiglia di vino, quello che sia. Allora in questo tipo di sigillo ci sono due modalità. Se il sigillo, ciò che tu usi per fare il sigillo, ha un basso rilievo, allora creerà una rientranza nella cera calda, giusto? Al contrario, se ha un incavo, allora creerà un rilievo nella cera, ok? E entrambi questi hanno un significato nel nostro servizio verso Avodat Hashem, nel nostro servizio verso Kadosh Baruch Hu. Il sigillo a rilievo, quindi c'è un rilievo nel sigillo stesso, faccio così perché normalmente si fa come anello, no? L'anello che sigilla, come quello che Ahasverosh dà ad Aman, dice prendi il mio anello perché devi per sigillare il decreto. Allora il significato spirituale del sigillo a rilievo è il movimento che va dal basso verso l'alto, dall'uomo che si rileva, si alza, si eleva verso Akadosh Baruch Hu, cioè rappresenta lo sforzo umano. La tefilà, la Torah che studia, l'amore che sporge, non è più piatto, c'è qualcosa che va su verso l'alto, non è, possiamo dire, la piattezza della quotidianità, viene in qualche modo
elevata,
grazie, e c'è appunto un rilievo. Quindi quando noi eleviamo i nostri sentimenti, le nostre emozioni, il nostro intelletto tramite lo studio della Torah verso Akadosh Baruch Hu, si crea un rilievo spirituale. Questo, per riflesso, provoca, per così dire, un'impronta nel mondo superiore. Cioè qui abbiamo un rilievo e lì c'è un incavo. Al contrario, quando invece noi, quando è dall'alto che viene verso il basso, quindi al contrario, significa che in qualche modo Akadosh Baruch Hu si rivolge a noi. Cioè cosa vuol dire si rivolge a noi? Si immerge o si nasconde nella realtà per in qualche modo venire verso di noi, come il calore che entra nella cera. Quindi l'effetto qual è? La Torah e le mitzvot che HaKadosh Baruch Hu dà a noi sono la sua saggezza divina, che in qualche modo lui la concentra, la fa contrarre in modo tale che noi potessimo in qualche modo aggrapparci a qualche cosa, se no sarebbe troppo immenso per le nostre, per i nostri recipienti, per le nostre capacità. E quindi cosa succede? Come faccio a far entrare questo rilievo, diciamo così, questo timbro, questo sigillo dall'alto che rientri in me? Sono io in questo caso che invece di creare un rilievo devo creare un incavo. Devo minimizzare la mia impronta, ok? Il concetto del bitul, l'annullamento del proprio io, come nel momento della midà silenziosa, dove non faccio emettere un suono vero e proprio, e rimango in piedi, e rimango fermo, è indicativo, è una metafora di questa cosa qui. Più mi rendo batel, annullato tra virgolette, e più permetto che la luce dall'alto possa sporgere e entrare nell'incavo che io creo. Quindi il sigillo o il suggello può funzionare in entrambe queste direzioni. E questo è un po' di qualcosa da pensare sulla parasha. Prego.
Ma c'è un collegamento col fatto che le tavole della legge sono incise e non a rilievo?
Sì, ci sono molti riferimenti in questo senso, proprio perché l'incisione sia qui delle pietre preziose che anche delle tavole della legge, lì ancora più forte perché secondo molte fonti l'incisione era totale, no? Quindi un buco nella pretia, non soltanto un'incisione, ma anche se fosse solo un'incisione, il senso è quello, il senso è che le parole e la pietra sono un unico elemento, le lettere che sono incise, questo è il concetto che viene spiegato per le luchot, per le tavole della legge, è che le lettere e l'elemento che sostiene le lettere è lo stesso, a differenza di l'inchiostro sulla carta o sulla pergamena, che sono due elementi diversi. Il senso è, una delle lezioni che possiamo trarre da questo, è che le parole della Torah devono essere incise sul nostro cuore, non impresse, diciamo, stampate o scritte, devono essere incise, incise nel senso che diventano una parte di me. C'è un aneddoto che ho raccontato diverse volte di un chassid che su invito del Rebbe Yosef Yitzhak, il sesto Rebbe di Lubavitch, andò a trovare una persona che era di origini chassidiche, ma poi negli Stati Uniti negli anni 20 aveva perso la strada dell'osservanza, però era diventato un grande successo nel lavoro, eccetera eccetera, e lo è andato a trovare, è andato da New York a Chicago all'epoca in treno, eccetera. È venuto a trovarlo, ha detto, era abituato che venissero dei rabbini a chiedere offerte per le yeshivot, eccetera, ok, ti faccio scrivere un assegno. No, non sono venuto per chiedere. Dice, perché sei venuto? Dice, ti ricordi nei nostri piccole realtà in Russia che ogni cittadina aveva tanti sefarim, sefer per la Torah, ma non tutti avevano uno sofer, qualcuno che può controllare ed eventualmente aggiustare qualche problema nel sefer. C'era lo sofer itinerante che girava per le cittadine, le città, offriva il suo servizio e faceva questo lavoro. Allora dice, anche ogni ebreo è come un sefer Torah, però a volte una letterina può essere un po' cancellata o un po' così può essere rovinata. Allora io sono uno sofer itinerante che cerco di aiutare gli Udim ad avvicinarsi a riscoprire il sefer che hanno dentro. E così la persona, eccetera, eccetera. E quando è tornato dal Rebbe Yosef Yitzhak e gli ha raccontato questa cosa, il Rebbe gli ha detto, non hai fatto la giusta metafora. Sì, gli ha detto, nel sefer è possibile che ci sia una cancellazione, cioè l'inchiostro potrebbe sparire e la lettera non c'è più. Dice, però il Yudì, più di essere un sefer, è come le tavole della legge e fa parte di lui. Quello che potrebbe essere è che si accumuli della sporcizia o del fango o della polvere che copra, vada a coprire le lettere, quindi non si vedono più. Tu non devi fare altro che fare un soffio o prendere una spazzola e pulire un po', però troverai sempre lì la neshama degli Udì, che non è mai. Questo è il senso di incisione, se vogliamo.
Pazzesca.
Concludendo questo, ok, concludiamo qui. Shabbat Shalom. Okay.